Abbiamo il racconto del Vangelo, della nascita di Gesù, secondo il Vangelo di Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo, Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine di angeli che lodavano Dio dicendo: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, pace in terra agli uomini che Egli ama». Parola del Signore. Sempre più anche nel mio itinerario umano e spirituale, culturale, avverto che la questione su cui si intrecciano, si condensano tante volte le altre questioni è quella proprio che riguarda Dio. Alle volte questo non è detto, però è implicito, e più di qualche volta anche a livello dei rapporti, di fatti della storia emerge, come anche i fatti di queste ultime ore, su cui poi accennerò in modo più diretto. Non si tratta tanto, secondo il mio sentire, di affermare di credere in Dio o di non credere in Dio, perché la grande questione è di quale Dio si tratti, perché Dio può essere utilizzato e può essere contemplato. Dio può essere creduto e diventare legittimazione alle situazioni umane più disumane. E Dio può essere, come ci insegnava padre Ernesto Balducci, sempre da scoprire, pure intuito, creduto, da lui coinvolti, ma sempre altro. Il vero Dio, come il vero uomo, è ancora nascosto, ancora da scoprire nella sua profondità. Questa è la questione del Natale, perché a Natale contempliamo un Dio che è un Dio alternativo al Dio della religione, è il Dio della fede. Però un'altra è la dimensione che sollecita la mia riflessione. Prima sono i vissuti e poi le riflessioni. E anche se io tendenzialmente, come mai conoscete da tanti anni, quando parlo specie in chiesa, credo soprattutto in chiesa, non guardo la gente, non per non guardarvi, ma perché è un atteggiamento da tempo, socchiudo gli occhi quasi a leggermi dentro e esprimere, anche se non vi guardo, però vi guardo, nel senso di un'attenzione profonda a ciascuna e a ciascuno di voi. Spesso anche negli incontri pubblici, in una scuola, in un incontro culturale, quello che mi viene da dire all'inizio, però per me è già parte profonda, integrante della riflessione, è che penso a chi è davanti a me e quali sono i vissuti delle persone che mi stanno davanti e che in gran parte non conosco. E anche se conoscessi, non certo a livello di quella profondità. E allora il primo vissuto è questo: chi sono io che vi parlo nel profondo di me stesso? Come vive la sua umanità ciascuno di voi? Chissà il nostro amico maestro cosa sente stando qui in una chiesa come la nostra? Chissà i nostri amici e amiche che sono arrivati dal Calicantus o Assunta cosa sentono stando qui questa mattina. E non è per sfuggire dalla riflessione teologica, anzi per radicarla, perché non può esserci una teologia se non dell'intreccio fra umanità dell'uomo e umanità e divinità di Dio. Questa è la prima riflessione. Chi siamo? Cosa c'è dentro di noi? Quali sono l'amore, l'amicizia, la dedizione, gli ideali e anche le sofferenze, i dubbi, le lacerazioni, le difficoltà? Perché la meditazione di contemplazione del bambino della grotta può in questo favorire la profondità, la sensibilità dell'essere. E quindi, come diceva quella preghiera che abbiamo letto, a nome di tante preghiere simili, guardare la nostra vita, gli altri, il mondo, con occhi diversi. E contemplare Dio nel suo mistero, nella sua concreta presenza, dovrebbe favorire un guardare anche noi e la vita in modo diverso, con gli occhi, la sensibilità, il sogno di Dio sull'umanità. E sempre, anche se in modo succinto, io credo che ci sia una parte di denuncia, per denunciare appunto, e possiamo farlo anche noi, come Dio venga intrappolato in questa situazione del mondo. E i punti su cui io medito ogni giorno, oltre che dirlo tante volte a voce per scritto, sono questi, proprio solo annunciati, perché ognuno meriterebbe una meditazione. Come si fa a celebrare il Natale della nascita di un bambino se non ci si sdegna perché adesso stanno morendo dei bambini di fame, di sete, di stenti, di guerra? Non possiamo celebrare il Natale del Signore e accettare in modo passivo, inerte, che bambini nati muoiano. Dentro all'ingiustizia del mondo, che sappiamo non è causata dal fatto, ma dalla logica dei profitti, dei capitali, una logica sempre più intrecciata col militarismo, con le armi. Per esperienze dirette, anche in contatti specie con America Latina, abbiamo notizie frequenti che le armi servono per cacciare la gente dai loro territori, per piantare coltivazioni che favoriscono il profitto dei già ricchi. Questo impoverimento del mondo è il grido dell'umanità verso Dio ed è l'appello alla giustizia per tutti. Non si può accettare, contemplando il bambino della grotta di Betlemme, che nel mondo ci siano tante violenze, alle volte anche nascoste, implicite, egualmente terribili, e poi quella delle armi. Già costruire armi e rubare ai poveri pane, scuola, salute, sviluppo umano. E poi le guerre che solo uccidono, feriscono, distruggono. Chi vive l'Eucaristia, medita il Vangelo, celebra la comunione col Signore, come dice anche Alex Zanottelli, credo profondamente, dovrebbe assumere come uno dei dogmi principali della fede cattolica la non violenza attiva di Gesù, di Gandhi, di Luther King, la non violenza attiva, il rifiuto della violenza, di ogni arma, di ogni guerra che a nulla serve, solo a distruggere, a creare odio, a scavare solchi. E ancora, contemplando la grotta di Betlemme, il bambino che è posto nella mangiatoia degli animali, non possiamo accettare che le persone, perché fanno più fatica a vivere, perché soffrono nel corpo, nella psiche, perché sono anziani, perché sono stranieri, per questo vengano discriminate, pregiudizialmente, disprezzate. E c'è qualcuno, anche in questi giorni abbiamo sentito, che si vanta di costruire i presepi per affermare l'identità cristiana e poi caccia i nomadi di altre persone. Questa è una strumentalità vergognosa del Vangelo e della fede. Diciamo chiaro. Perché il presepe allora è il Dio del presepe, serve a te perché tu o il tuo gruppo ideologicamente vi dimostriate forti e razzisti nei confronti degli altri. Inaccettabile. Il Vangelo ci porta da un'altra strada. Saremo io per primo infedeli, incoerenti, ma il Vangelo parla d'altro. Questo è il Dio del Vangelo. E ancora, l'uomo, e ne percepiamo già i segni drammatici, l'uomo ha un atteggiamento nei confronti del creato che Dio ci ha affidato perché lo custodissimo, lo proteggessimo, ha un atteggiamento di usurpazione, di dominio, di inquinamento, di distruzione, senza pensare a un patrimonio così straordinario e senza pensare alle future generazioni. E ancora, ultimo, i punti della denuncia, ma già che svelano la prospettiva indispensabile per diventare noi più umani, rendere più umano questo mondo, denunciamo il materialismo di questa società. Una società materialista porta a disumanizzare l'uomo e i rapporti, atomizza, separa, divide, non unisce. Fra l'altro noi sappiamo che nella Bibbia non si parla mai di ateismo teorico. I maestri del sospetto che ci hanno insegnato che la religione può essere anche un'alienazione, secondo me, l'ho sempre sentita così, ci hanno dato una buona istruzione. Il Cardinal Martini, quindi non Pierluigi, diceva con la profondità che gli è propria, che dentro di lui ogni giorno sono in dialogo e spesso in dibattito la parte del credente che lo abita e la parte del non credente che lo abita. E da questo dialogo profondo, nella profondità del suo essere, uomo, vescovo, la sua fede ne viene arricchita e purificata. Non è quella la questione. La questione vera di tutta la Bibbia e dei Vangeli è quella dell'idolatria, cioè di porre gli idoli al posto di Dio. E gli idoli appunto del potere, dell'accumulo, delle armi, della violenza, della prepotenza, del sentirsi superiori e considerare gli altri inferiori, utilizzarli, strumentalizzarli, ridurli a cose, a numeri, a esuberi, quando non servono più. Questa è la denuncia, in nome dell'uomo, in nome di Dio, di questo Vangelo, della nascita di Gesù. E allora, contemplando questo Dio che si fa presente nell'umanità fragile, piccola, di un bambino, noi meditiamo che Dio non può essere integrato e utilizzato per reggere appunto il sistema dell'ingiustizia, della violenza, della guerra, del razzismo, della distruzione dell'ambiente e del materialismo. Dio è altro. E l'altro Dio proprio lo scopriamo qui, anche se sembra quasi impossibile, incredibile. Ma le parole sempre straordinarie del pastore Bonhoeffer, impiccato a Flossenbürg nell'aprile del 45 dai nazisti, perché oppositore a quel regime disumano, ci ricordava come Dio si rivela nel mondo impotente, nel bambino della grotta e nel crocifisso del Golgota. E noi ci accostiamo a Lui impotente nel mondo e lo scopriamo come il Dio che ci sta per sempre accanto e ci accompagna. Quindi, ben diceva un teologo che ricordo sempre a Natale, qualche anno fa lessi questa sua affermazione, che il Natale è una memoria sovversiva e consolante. Sovversiva perché ribalta questo concetto di Dio potente, lontano, impassibile, giudice, vendicatore, e ci presenta il Dio di uomini, il Dio dell'umanità, ricordando ancora una frase che mi è cara, bellissima, profonda, di Leonardo Boff, che dice appunto che Gesù è stato così profondamente umano che non poteva non essere Dio. È attraverso la sua profondissima umanità che abbiamo percepito l'altro, la divinità che lo abitava, la profondità divina che lo abitava. Però per questa riflessione c'è la sorpresa di una onnipotenza che si fa piccola, e allora non è tanto una superpotenza, quasi la somma dei poteri umani, ma è quella onnipotenza dell'amore che nel frammento possiamo aver sperimentato anche nella nostra vita, nella vita delle persone, che fa sì che l'impossibile diventi possibile, che fa sì che il modo di essere, di presentarsi, di relazionarsi sia in modo tale da essere sorprendente. Quella è l'onnipotenza di Dio. Dentro all'impotenza si rivela l'onnipotenza dell'amore, cioè la sorpresa massima di un amore gratuito e incondizionato. E per questo Gesù nasce nella grotta, non nel tempio della religione. È una sorpresa. Per questo lui, Signore del mondo, non nasce nel palazzo del potere, che troppo spesso è anche il palazzo della corruzione, non nasce circondato da una banda armata, dai mitragliatori, dai missili per difenderlo, non nasce nel privilegio, non nasce neanche fra i dottori della legge, del suo popolo, perché potevano anch'essi catturarlo e addomesticarlo a sé. Non è dentro al sacerdozio del Tempio, nella solennità del culto, è lì, in un luogo laico, nella grotta degli animali, disponibile a tutti quelli che vogliono incontrarlo, vogliono incontrare il suo mistero, la sua tenerezza, la sua presenza. E questo è consolante, poter percepire che Dio è uno di noi e cammina con noi. Questa è la consolazione. La consolazione. Allora, se Dio è con noi, Lui che sogna e vuole un'umanità così umana, è con noi perché è un Dio che vive la compassione, che ha un cuore. E la Bibbia comincia da Dio che sente i gemiti di un popolo oppresso e vive la compassione e si muove per partecipare alla sofferenza di questo popolo e vivere un cammino di liberazione e di vita. Allora questo è l'itinerario che ci viene prefigurato e poi anche vissuto, ecco, concretamente. Allora, contemplando, ecco, questo Dio, ci viene per un coinvolgimento del cuore, dell'anima, e poi con le energie di cui noi disponiamo, dell'intelligenza, delle competenze, della disponibilità, ognuno, per come nella vita, di ribaltare la denuncia in una proposta, in un annuncio. Quindi il Dio del Natale ci chiede di essere persone giuste, di chiedere giustizia per tutti i poveri della terra e di operare il possibile perché questo avvenga. E il Dio del Natale ci coinvolge e ci impegna a scegliere quotidianamente la non violenza attiva. Attiva, non è l'inerzia, non è il fatalismo, non è la rassegnazione. Come dicevo, la non violenza di Gesù, di Gandhi, di Luther King, che hanno mobilitato milioni di persone per uno scopo. Le hanno mobilitate con grande coinvolgimento, con grande partecipazione, per un fine grande in cui la gente si riconosceva. Non violenza attiva. E questo Dio del Natale, che è il Dio che accoglie l'umanità in se stesso per accogliere la nostra umanità, è il Dio che è contrario a ogni forma di discriminazione, di razzismo, è il Dio dell'accoglienza di ogni essere umano, anche certo gli stranieri, la cui presenza fra noi è grande. Qui dietro nel centro Balducci oggi, questa notte, hanno dormito 50 persone, gli ultimi arrivati dal Sudan e dall'Eritrea, due ragazze con storie incredibili, incredibili davvero, di profuganza, lasciando laggiù famiglie, bambini, quindi strappi, lacerazioni. Il Dio del Natale è Dio dell'accoglienza, non del pregiudizio, non del razzismo, non è, credo, mi scusate, non è polemica, è solo constatazione, non è il Dio certamente che del vicariato di Roma che ha chiuso le porte alla richiesta della moglie, dei familiari, di poter dare a Welby un saluto in chiesa. Si può discutere a livello etico, medico, legislativo, teologico, sulla modalità del morire, non si può discutere sul fatto che si chiudano le porte di una chiesa su richiesta di poter vivere un momento di profondità, di interrogativo. Sarebbe stato importante, se non avessero voluto celebrare l'Eucarestia, leggere alcuni salmi della Bibbia in cui ci sono grandi interrogativi sulla vita, sulla morte, e vivere un saluto pieno di profondità, pensando agli anni e anni di sofferenza di quest'uomo. Poi la modalità della morte potremo, ripeto, discuterla con ragionamenti profondi e pacati, ma io credo che il Dio di Gesù, di quel Gesù che ha parlato di un padre che accoglie il figlio, che era scappato da casa sbattendo la porta, consumando in poco tempo con una vita dissoluta la parte di eredità che aveva chiesto e gli era stata concessa, e che quando torna quel figlio, che non aveva nessuna motivazione per essere accolto, il padre gli corre incontro, gli butta le braccia al collo e piange di commozione dicendo che oggi quel figlio era come rinato. Oppure Gesù che sulla croce, con uno, usando un termine per così concretizzare, probabilmente uno zelota, un terrorista, così erano considerati, coloro che con le armi volevano cacciare i romani, aveva ucciso gente, quando chiede a Gesù: Gesù, accoglimi, accoglimi, la mia vita è stata una vita tormentata, difficile, e Gesù non gli dice stai fuori, gli dice oggi stesso sarai con me in paradiso, cioè io ti accolgo profondamente, ti accolgo profondamente. Quindi la Chiesa non può mai chiudere le porte. Se poi, ecco, non l'ho detto la notte così, ma adesso, ecco, faccio un altro esempio, si entra nel difficile, no? Perché ho visto le immagini del funerale di un dittatore l'altro giorno a Santiago del Cile, con il vescovo che benediceva. Io non dico che non si debba fare. Poi lasciamo al mistero di Dio, alla sua misericordia, sì, però non si può rifiutare e chiudere le porte nei confronti di una esigenza così umana, così addolorata e così dolorosa. Quindi il Dio è il Dio dell'accoglienza, e poi è il Dio che anche oggi, contemplando ieri sera quando siamo usciti di chiesa, a me piace, lo scrivo anche nel libro, sento la contemplazione. Credo che ci sia dentro di me da quando bambino, così ho scritto anche nel libro, dalla chiesa di Tualis, posavo i miei occhi sulla vallata e in qualche modo immaginavo cosa c'era dietro anche quelle montagne, la contemplazione come riflesso dell'ambiente dentro all'animo, è indispensabile la contemplazione, e da insegnare anche ai bambini e ai ragazzi, fermarsi, contemplare il sole, il cielo terso, il mare, la luna, le stelle, gli alberi, gli animali, gli scoiattoli, tutto quello che c'è, gli uccelli, perché, come ci diceva Francesco di Assisi, se l'uomo non posa con l'occhio di predatore lo sguardo sul creato, il creato gli parla e lui parla al creato. È indispensabile questo per crescere con un animo pieno di spiritualità, di tenerezza, per liberarci dall'aggressività e dalla violenza. E ultimo, legato a questo, esigiamolo per noi, per i figli che crescono, dei momenti di silenzio, di interiorità, di lettura, di ascolto di musica che ci aiuta a vibrare nell'animo. Coltiviamo l'essere e non l'apparenza, coltiviamo la profondità dell'essere. Abbiamo un grande bisogno, e questa società ha un grandissimo bisogno di spiritualità, e questo per renderci noi più umani, perché solo così possiamo umanizzare questo mondo. Questa è la mia meditazione appassionata, ma viene da una tenerezza interiore proprio. È la mia meditazione sul Natale.